Dunque, allora, buongiorno, benvenuti a tutti. Io sono Sergio Pace e sono colui che modererà questo, credo, bellissimo incontro di Biennale Tecnologia su ingegneri e fascismo. Un incontro che abbiamo molto voluto anche perché siamo ovviamente nel centenario della Marcia su Roma, per cui se ne parla molto di anniversari del fascismo per tanti motivi diversi. E ci faceva piacere capire e far capire anche a un pubblico più ampio come quello di Biennale Tecnologia, e sono molto lieto di vedere dalle facce studenti che non devono essere proprio studenti di ingegneria, perché sembrate un po' più piccini degli studenti di ingegneria generalmente, e far capire a un pubblico un pochino più vasto che anche la professione dell'ingegnere, come molte altre professioni, naturalmente viene condizionato, condiziona e viene condizionato, ed è condizionato dalla presenza in generale della vita politica, della vita civile, e poi in presenza di regimi autoritari quali fu il fascismo, come dire, subì una serie di inversioni di rotta, capovolgimenti, oppure anche di azioni consensuali. Il Politecnico è stato molto attento negli ultimi anni a questi temi, tra le sue testimonianze storiche, tra le testimonianze storiche conservate negli archivi, per esempio abbiamo disseppellito un po' tutta la vicenda relativa alle leggi razziali, le leggi del 1938, che portarono anche naturalmente all'uscita dal Politecnico, uscita forzata dal Politecnico, di alcuni professori e anche studenti, anche tecnici ebrei. Però non siamo qui per parlare delle leggi razziali, ma in generale di ingegneria e fascismo, con due persone a me molto care e molto esperte, due esperti davvero straordinari. La prima è Tullia Iori, che è professore ordinario a Tor Vergata, all'Università di Tor Vergata a Roma, dove è ingegnere civile ed è impegnata da anni in una ricerca che si chiama SIXI, con due X, sulla storia dell'ingegneria strutturale in Italia. Ha all'attivo una quantità meravigliosa non soltanto di libri, mostre, iniziative varie, ma anche di attività divulgativa straordinaria. È una grandissima esperta, coltissima, una storica bravissima, di quelle che si immergono negli archivi più polverosi, ma poi che restituisce in maniera straordinaria quel che ha trovato. Adesso in corso a Roma, al Maxi, anche quello con due X, al Maxi c'è una mostra su Sergio Musmeci, e ha lavorato su Morandi, sull'Autostrada del Sole, spesso tra l'altro insieme al compianto Sergio Poretti. È direttore della rivista, di una delle riviste leader dell'ingegneria civile, che è l'Industria Italiana del Cemento. Detto tutto questo, però, appunto, vi consiglio per esempio di seguire i suoi podcast su Wiki Radio, come si chiama, Wiki, dove racconta la storia dell'ingegneria in maniera straordinaria. L'altro nostro ospite viene da più lontano di Roma, per la verità, perché è Jeffrey Schnapp, che insegna in realtà letteratura comparata, è una delle personalità più straordinarie nel mondo accademico americano, lo insegna ad Harvard e non solo, per l'ampiezza, come spesso accade a chi studia letteratura comparata, che è una delle discipline più vispe, più attive, più straordinariamente ad ampio raggio che ci siano, è una persona che si è occupato nel corso degli anni non solo di storia dell'ingegneria, per esempio disseppellendo le vicende di un ingegnere italiano, appunto particolarmente attivo durante il fascismo, poi morto nel dopoguerra, che si chiama Gaetano Ciocca, di cui oggi, per chi fosse interessato, potrete sentire una lezione, su cui oggi potrete sentire una lezione proprio del professor Schnapp, dedicata proprio a Gaetano Ciocca, oggi pomeriggio alle 4, sempre qui a Corso Duca nell'ambito di Biennale. Nel frattempo però Jeffrey Schnapp si è occupato anche di molte altre cose, si è occupato di architettura, si è occupato di design, si è occupato di media, si è occupato di motociclette, di moto, perché attualmente Chief Visionary Officer della Piaggio Fast Forward, Piaggio nel senso della Piaggio, quella che conosciamo tutti quanti, per cui tra le sue pubblicazioni in italiano c'è una raccolta molto importante che ha costituito sempre un po' una guida, diciamo così, per chi ha pensato Biennale Tecnologia anche nelle edizioni precedenti, che è questa raccolta pubblicata nel 2014 che si chiama Umanistica Digitale, che era intitolata Umanistica Digitale. E poi però segnalo a tutti quanti, ripeto, non si tratta soltanto del lavoro di un appassionato, ma del lavoro di uno studioso. Tra gli ultimi lavori c'è Futur Piaggio, 6 lezioni italiane sulla mobilità e la vita moderna, e poi Moto Guzzi, 100 anni, Moto Guzzi, 100 Years, che è una raccolta storica proprio del 21, pubblicata a Milano. Io organizzerei così, darei prima la parola alla nostra Tullia Iori, che ci racconta un po' di vicende storiche e così si riesce a inquadrare il nostro tema. Poi alterniamo un dibattito tra i nostri due ospiti, ma sempre con la possibilità di alzare la mano, come il professor Schnapp soprattutto è abituato, perché nelle nostre università italiane tutti tacciono, però invece nelle università, appena si esce al di là delle Alpi, tutti alzano la mano e chiedono cose senza timore di dire cose ingenue, banali, perché si è qui per imparare, per l'appunto. Quindi, quando volete, al termine della lezione di Tullia Iori, durante il dibattito potete tutti quanti intervenire, grandi e piccoli, diciamo così, potete intervenire per chiedere notizie, chiedere informazioni, esprimere pareri e così via. Ok? Tullia.
Grazie. Che bella presentazione, aiuto. Grazie Sergio, grazie di avermi invitato, grazie di darmi questa occasione di raccontarvi una storia, un pochino, diciamo, prima di cominciare proprio a entrare nel dibattito. E la storia è la storia della scuola italiana di ingegneria, che non è una scuola così marginale, è stata la scuola più importante di ingegneria negli anni 60. E come ci siamo arrivati ad essere una scuola così importante? Tra l'altro una scuola di progettazione, quindi non una scuola teorica, una scuola che ha lasciato sul territorio decine di opere bellissime, che sono un po' più belle, diciamo, delle opere di ingegneria normali. E com'è che siamo arrivati qui? Cioè, che cosa è successo? Beh, insomma, è stato un percorso abbastanza lungo, un percorso che è cominciato proprio durante l'autarchia e che poi però ha consentito agli ingegneri italiani di realizzare nel dopoguerra alcuni capolavori eccezionali e poi di diventare negli anni 60 un'ingegneria di riferimento a livello mondiale. E questo percorso poi invece a un certo punto si è un po' interrotto, dopo è arrivata la crisi, insomma le cose sono cambiate e quindi noi ce ne siamo un po' dimenticati di essere questa scuola di ingegneria, di essere stati così bravi e non ve lo insegniamo nemmeno all'università, no? Non si fa storia dell'ingegneria all'università. Adesso voi qui avrete un'occasione di vedere una piccola sintesi dei corsi che faccio normalmente, però insomma non c'è davvero questo tipo di insegnamento, anche se davvero ci sarebbe tanto da raccontare, perché le nostre opere sono anche molto caratterizzate, io direi identitarie, se la parola identità non fosse così difficile, no? Adesso da capire e anche insomma da non dargli un'accezione strana. Perché lo faccio io? Lo faccio perché mi occupo di questo da tanti anni, perché con questa ricerca che si chiama SIXI abbiamo lavorato, abbiamo messo su una piccola equip di ricerca, insomma, abbiamo avuto un finanziamento importante dalla Comunità Europea e quindi abbiamo scritto anche un sacco di libri, quindi se poi invece vi interessa questo argomento scrivetemi, vi mando il link a tutto quello che faccio. E mi piace di dirlo ancora, anche se l'ha già accennato Sergio, però questo lavoro l'ho cominciato con il mio maestro, che appunto si chiama Sergio Poretti, che è scomparso 5 anni fa e a cui dedico tutto quello che faccio, quindi anche questa giornata con voi. Se dovessi davvero cominciare a raccontarvi perché questa scuola è così particolare,
Io dovrei cominciare dall'Ottocento e dovrei cominciare a dirvi che non è sempre stato così, non è sempre stato che siamo stati un'ingegneria di riferimento, no? Durante il periodo ottocentesco noi non abbiamo costruito strutture metalliche di riferimento per la comunità internazionale, siamo stati diciamo un po' estranei a questo mondo, non abbiamo ferro, non abbiamo fatto la prima rivoluzione industriale e quindi poi di fatto insomma siamo stati ortodossi, però, cioè abbiamo fatto quello che hanno fatto gli altri, ci siamo allineati, abbiamo dato anche un contributo teorico magari, però davvero non, insomma, non si guardava a noi, no, come un riferimento. Poi per fortuna è arrivato il cemento armato e il cemento armato invece è proprio il nostro materiale, è un materiale di elezione per l'Italia perché siamo ricchi di cemento, è un materiale a chilometro zero per noi, no? C'è tantissima produzione e quindi con il cemento armato ovviamente siamo diventati più capaci di fare cose e, insomma, il cemento armato è diventato veramente dominante, no? Ha sbaragliato tutti gli altri materiali, tutto quello che era stato prima. E sembrava, insomma, andasse tutto bene, tutto benissimo, eravamo sempre più bravi, sempre più capaci. Poi nel 1936 è successo qualcosa di incredibile. È successo che il cemento armato in questo paese è stato proibito. Non si poteva più costruire in cemento armato. Perché? Perché nel 1935 abbiamo invaso l'Etiopia. Abbiamo fatto un'invasione un po' simile diciamo a quelle che conosciamo di questi giorni e per questa invasione abbiamo avuto delle sanzioni, la Società delle Nazioni che già esisteva ci ha messo delle sanzioni, non potevamo più comprare dall'estero e qualunque cosa potesse servire ad armarci e quindi immaginate, la prima cosa è l'acciaio, no? Non ci vendeva più nessuno l'acciaio, noi non lo produciamo, non l'abbiamo mai prodotto abbastanza, quel poco che produciamo effettivamente lo stavamo riservando all'industria bellica e quindi che cosa è successo? Beh, c'è stata una rivoluzione anche nel campo della costruzione, intanto la costruzione in acciaio, che comunque era poca cosa, viene proibita, ma il fascismo approfitta di queste sanzioni, che poi sono durate pochissimo, in realtà sono durate pochi mesi, però ne approfitta un po' con una propaganda che diciamo, mira a spostare l'attenzione della costruzione verso materiali diciamo, su cui aveva maggiori interessi economici, diciamo così, e quindi proibisce il cemento armato in favore invece della costruzione in mattoni e soprattutto quella in pietra e in marmo. Questo spostamento, cioè questo tentativo diciamo, di forzare, di andare verso altri materiali, da una parte viene giustificato, no, con l'idea dell'architettura imperiale, di tornare alla Roma imperiale, ma insomma tutti sapevano che non era possibile, non si poteva davvero tornare a costruire ponti in muratura, no? L'avremmo potuti fare di 40 metri, ma invece noi eravamo già ormai ben oltre i 100 con il cemento armato. Ecco, però è stata una propaganda che ha innescato, stranamente, da una parte un sacco di ingegneri hanno cominciato a fare sperimentazioni su materiali alternativi, no? Se non possiamo armare il cemento con il ferro, lo armiamo con il bambù. Che uno diceva, il bambù? Sì, perché il bambù, beh, le aste di bambù, se ci pensate, no? Sono più o meno con un tondino d'armatura, no? Poi hanno quei bei nodi di crescita, avete presente come è fatto un bambù? Ogni tanto fa una specie di rondella, ecco, quello funziona un po' come armatura ad aderenza migliorata, diciamo, no? Se vogliamo un po' essere ottimisti. Certo, poi nel cemento umido, chissà il bambù quanto dura, no? Quanto potrà mai resistere nel tempo? Magari allora lo plastifichiamo. Adesso praticamente armavamo, cioè è stata fatta una sperimentazione per armare il cemento con le canne di bambù diciamo, protette da queste prime plastiche che ci sono alla fine degli anni 30. Fortunatamente non è andata avanti questa cosa. Qualcun altro invece ha provato a usare il laterizio sotto forma di puzzle, cioè si facevano degli intersezioni in modo che insomma, il laterizio resistesse un po' a trazione. Però anche questo diciamo, è stato abbandonato anche perché venivano strutture fragili. Sapete che significa fragile? Significa che cadono all'improvviso, cioè non danno nessun avvertimento. Qualcuno che faceva sperimentazione diceva sì, a un certo punto ci è sembrato di sentire uno scricchiolio e poi però è venuto giù tutto. Ecco, questo non si può fare nelle strutture. Le strutture non possono essere così fragili. Però poi invece, in quegli stessi anni, mentre si fanno queste sperimentazioni un po' folli, diciamo, no? Quelle un po' più insomma, fatte probabilmente affidate anche agli ingegneri meno bravi, c'è qualcuno che comincia a fare una ricerca molto più seria e questa ricerca molto più seria diventerà la base della nostra scuola di ingegneria. E sono in realtà la cosa ancora più divertente è che sono state due anime che si sono sviluppate, due linee. La nostra scuola si è basata su due modi diversi di fare ingegneria, non si è ingegneri in un modo solo, si può essere ingegneri in più modi. Ecco, questi due modi sono nati durante l'autarchia. Perché? Allora, c'è stato un primo modo. qualcuno ha pensato, allora se noi dobbiamo risparmiare ferro, dobbiamo risparmiarlo perché non ce l'abbiamo, allora che possiamo fare? Forse possiamo usare invece che la resistenza per massa, la resistenza per forma. Cioè che facciamo? Usiamo il cemento in spessori sottili sottili, però poi lo sagomiamo in modo da avere una grande inerzia, no? È come quando prendete un foglio di carta e lo piegate con una plissettatura. Quel foglio diventerà improvvisamente resistente. Perché? Perché è diventato resistente per forma, ma il foglio resta sottile sottile. Allora, questa resistenza per forma, in questo momento autarchico, funziona. E c'è uno sviluppo in questa direzione. Che significa resistere per forma? Che significa andare a cercare una forma che ci aiuti a risolvere un problema? Significa, di fatto, adattarsi alla natura, cercare nella forma naturale la soluzione perfetta. Ecco, questa linea, questo modo di pensare, noi lo chiamiamo naturalismo, ha avuto un leader, ha avuto un capo, che è stato un professore di scienze della ricostruzione al Politecnico di Milano, che si chiama Arturo Danusso, e Arturo Danusso diceva proprio, bisogna guardare la natura come fa, no? come fa con le sue forme, e non imitarla, però insomma farsi spiegare da lei quello che si può fare. E per esempio, siccome le forme quando diventano complesse perché diventano resistenti, poi sono molto difficili da calcolare, allora gli strumenti non c'erano. L'unica cosa che ha pensato Danusso che si potesse fare erano modelli in scala. Che significa fare un modello in scala? Io faccio un modello piccolo, lo carico e misuro su quel modello le deformazioni, gli spostamenti. Cioè mi faccio raccontare di nuovo dalla natura quale sarà il comportamento di quel modello. No? Cioè me lo faccio spiegare da qualcun altro, non cerco di capirlo io. Io faccio il modello, lo lascio lì e lui si deformerà grazie ai carichi esterni. Ecco, questa idea che la natura ci spiegherà nel piccolo quello che poi farà nel grande. Questo è un approccio in cui si pensa di principio che la natura sia buona, no? È benigna, ci aiuterà. A un certo punto troverà una soluzione. Sapete come si diceva? La natura a un certo punto interviene e corregge pure l'errore del progettista. No? Danusso diceva, alcuni ponti, per esempio Ponte del Risorgimento, che era un ponte strano, non si sapeva come funzionava, non si era tanto capito poi alla fine, no? Come erano stati fatti i calcoli. Danusso a un certo punto scopre che in alcuni punti di questa struttura si era superato il limite di resistenza. Però dice, quella struttura si è comportata come una società giusta, una società che è intervenuta in aiuto a quella sezione che non ce l'ha fatta, e ha ridistribuito la sollecitazione sugli altri membri. Pensate che bella immagine, un ponte che si comporta come una società giusta, no? Che si comporta come una società che aiuta quello che non ce la fa e ridistribuisce il carico. Questo noi adesso lo chiamiamo plasticità, lo chiamiamo, no? Elastoplasticità. Però in realtà in questa definizione ci piace molto di più, no? Questa idea di una giustizia e di una bontà della natura, no? Che è capace di fare questo da sola. Oh, naturalmente chi è stato il principale alleato di Danusso nella strada della natura del naturalismo? È stato Pierluigi Nervi, no? Che proprio in questi anni inventa il ferrocemento, quindi materiale sottile sottile, 2,5 cm, con cui poi riuscirà a fare cose eccezionali, e inventa tutta una tecnica, un sistema di costruzione che si chiama sistema Nervi, e lo inventa proprio in risposta alle proibizioni autarchiche. Cioè lo inventa proprio in questi anni, proprio perché deve trovare una soluzione. Lui che sta a lavorare solo col cemento armato, c'è un'azienda, una società che costruisce in cemento armato, c'è una moglie e 4 figli, e bisognerà pure insomma che trovare una soluzione. Non è l'unica strada, però ve lo dicevo, perché ce n'è un'altra. L'altra strada è completamente diversa come impostazione e dice dobbiamo risparmiare materiale. E allora come facciamo? Usiamo la coazione, cioè insegniamo al materiale a fare più di quello che sa fare per natura. Non ci accontentiamo delle sue caratteristiche di resistenza naturali, facciamo qualcosa per forzare la sua resistenza, le sue capacità, e quindi lo mettiamo in precompressione, cioè lo precomprimiamo in modo che sia capace di resistere anche a quella sollecitazione di trazione che arriverà dopo, che arriverà con i carichi, per effetto della flessione, no? La flessione, lo sapete, è compressione e trazione insieme. E comunque, anche se non lo sapete, immaginate di prendere una pila di libri, no? Che proviamo a sollevare insieme, non ci riusciremo, i libri cominceranno a cadere, ma se noi li comprimiamo, no? Noi facciamo un gesto di comprimerli, riusciamo a tirarli su. Ecco, questa precompressione dei libri è la stessa cosa che possiamo fare con le travi, precomprimiamo la struttura, insegniamo al cemento, che non sarebbe capace, gli insegniamo a resistere a trazione, cioè gli insegniamo una cosa che non sa fare, non perché siamo ingegneri, E il capo di questa linea che chiamiamo positivista, è Gustavo Colonnetti, cioè il professore di scienze delle costruzioni qui al Politecnico di Torino negli anni proprio del periodo fascista. E Colonnetti dice: noi non ci possiamo accontentare di quello che la natura ha dato alle strutture, dobbiamo fare di più, dobbiamo insegnare ai materiali a fare di più, dobbiamo insegnargli per combattere l'autarchia. E nell'idea di Colonnetti non c'è solo la precompressione, c'è anche per esempio il bilanciamento delle forze, la compensazione, la posizione, cioè aggiungo una forza per toglierne un'altra, per compensarne un'altra, quindi diciamo lavorare con le strutture in modo da bilanciare i carichi. Questo atteggiamento positivista, voi penserete, tra l'altro appunto uno dei principali seguaci di Colonnetti è stato Riccardo Morandi. Riccardo Morandi, cioè il maestro del cemento armato precompresso in Italia, è stato un positivista, un colonnettiano convinto, noi diciamo. In questo approccio, diciamo così, sembrerebbero due strade completamente opposte, no? Se ci pensate, perché addirittura poi Colonnetti invece è uno convinto che la teoria, il calcolo, sia fondamentale, no? Il calcolo è l'approccio, anzi lui vorrebbe fare una teoria delle equazioni elastiche generali, insomma c'è in testa proprio un calcolo preciso, perché è l'uomo che controlla la natura, no? È l'uomo che decide come deve funzionare una struttura, anzi non l'uomo, l'ingegnere, no? È l'ingegnere che ha questo ruolo. E allora sembrerebbero due posizioni completamente diverse, però nate in realtà nello stesso momento e tutte e due legate al cemento armato, cioè sono tutte e due posizioni che hanno un senso solo se parliamo di cemento armato, no? Se parliamo di cemento armato precompresso, ferro cemento, ma vedete che sono tutte mutazioni genetiche degli stessi materiali, no? È sempre calcestruzzo e armatura, non c'è altro, quindi c'è una linea comune, c'è un problema comune che è l'autarchia e quindi risolvere il problema dell'autarchia è la loro molla. Poi in realtà c'è un sacco di altre cose per cui loro sono invece molto affini. Allora, una delle prime è legata alla loro spiritualità. Come tutti gli ingegneri italiani, ma come un po' tutti, diciamo, in quel periodo sono cattolici, profondamente cattolici. E quindi magari D'Annunzio a noi ci sembrerebbe normale, uno che pensa, no, a una posizione naturalista dell'ingegnere, la natura è buona, insomma poi la natura c'ha un concetto ampio, no? Ci sembra più semplice pensare a D'Annunzio come un cattolico fervente. Colonnetti faremmo un po' più fatica, no? Perché uno che dice no, ma noi non ci dobbiamo accontentare, noi siamo ingegneri, dobbiamo fargli fare qualcosa di più. E invece Colonnetti ci sorprende, perché Colonnetti è accademico pontificio addirittura, quindi proprio dentro, diciamo, a questo pensiero. E che cosa dice? Come fa a giustificare la posizione dell'ingegnere, no? come uno scienziato? Dice: l'ingegnere è l'aiutante di Dio, adiutores Dei. L'aiutante di Dio è un'espressione che usa San Paolo nella lettera ai Corinzi, dove dice, naturalmente non parlava degli ingegneri San Paolo, no? Ve lo immaginate bene, parlava dei vescovi, però lui vuole usare questa, diciamo, trasposizione dicendo, beh, insomma, alla fine un ingegnere è uno che aiuta la natura, non è che va contro, l'aiuta a migliorare, quindi ha la stessa funzione di essere un aiutante di Dio, e così, diciamo, giustifica anche, no, la funzione dello scienziato che però vuole metterci il suo nel funzionamento delle strutture. In tutto questo pensate anche un po' che differenza, no? Magari rispetto a quello a cui siete abituati. Questi due personaggi, D'Annunzio e Colonnetti, scrivevano sui giornali, portavano questa posizione, che è una posizione filosofica, no? È un approccio alla concezione strutturale. Voi da grandi, se farete l'ingegneria, insomma, dovrete scegliere se essere colonnettiani o danussiani, se essere positivisti o naturalisti, perché alla fine ancora è tutto qui, no? Cioè, se accettare l'idea, no, di andare verso il forefinding, quindi la resistenza per forma, oppure invece un approccio molto più, che ne so, che potrebbe essere un riferimento adesso Calatrava, no? Che fa cose molto più bilanciate, complicate, compensate. Ecco, insomma, poi dovrete scegliere se essere di un tipo o di un altro. Però questi personaggi erano nel cuore del dibattito culturale, erano personaggi che avevano un ruolo importantissimo. Colonnetti scriveva sull'Osservatore Romano la domenica mattina, un ingegnere, no? Un ingegnere che scrive su una rivista religiosa, cioè una rivista del Vaticano, insomma, del quotidiano del Vaticano. E perché? Perché erano persone, erano, diciamo, molto coltissimi. Ecco, questa è un'espressione che possiamo usare. Intanto, ovviamente, come tutti lo sapete, non si poteva essere ingegneri, non si poteva arrivare all'università di ingegneria se non avevate fatto il classico, no? Questa era una condizione, questo è cambiato solo negli anni 70, quindi ci voleva una formazione classica, quindi ci voleva una formazione, diciamo, anche molto ampia. Poi erano personaggi, per esempio, appassionati di storia, tutti i nostri ingegneri, no? Erano persone che avevano una cultura storica. Nervi, che magari conoscete, no? Pierluigi Nervi, è stato un personaggio che, insomma, aveva più competenza della cupola di Santa Maria del Fiore, probabilmente, che non della sua cupola del Palazzetto dello Sport, oppure aveva per esempio un libricino sul letto, sul comodino del letto, che si chiama Costruttore di Cattedrali, no? In cui si spiegava come erano state costruite le cattedrali durante il Gotico, perché era un appassionato ovviamente di questa materia. Quindi persone molto appassionate di storia, molto appassionate d'arte. Morandi è un futurista, no? Dell'avanguardia futurista che è la nostra, no? Nasce in Italia. Ecco, Morandi era sicuramente un futurista, era uno che ci aveva in testa l'immagine, no? Proprio di Sant'Elia, e poi anche invece di tutti gli ingegneri, di tutti gli artisti futuristi. Il futurismo, sapete che, no? È fatto di ingegneria, no? Di dinamicità, velocità, edifici altissimi, strade che volano. Ecco, un po' tutto questo c'è dietro ai nostri ingegneri. E poi c'è una passione per il design. Per esempio, e alcuni di questi ingegneri che noi troviamo nel dopoguerra sono costruttori di oggetti di design nel paesaggio, no? Non si costruisce un ponte, si costruisce una struttura che arreda il paesaggio, che deve essere bellissima, e deve essere bella perché viene percepita, e quindi deve essere un oggetto nel paesaggio. Questa qualità di lavorare sulle strutture, di disegnarle in questo modo, è un approccio della nostra ingegneria. E poi c'è la visione, insomma ci sono tantissimi aspetti, no? Che danno sapore alle nostre strutture, che ce le fanno sentire, che sanno di un sacco di cose. Siccome vi ho parlato rapidamente di quello che succede, di queste due linee che nascono nell'autarchia, adesso ve ne faccio vedere, ma proprio ci scorriamo sopra rapidissimi per farvi capire quanto è bella la nostra ingegneria. E è cominciata da qui, è cominciata dalla ricostruzione. Non è che durante il fascismo queste due linee hanno veramente avuto modo di agire, però poi nella ricostruzione, quando abbiamo perso 12.000 ponti, lo sapete, no? La guerra è stata una guerra di territorio, è andato tutto perduto, tutti i ponti autostradali, tutti i ponti ferroviari, i ponti nelle città. Firenze perde tutti i suoi ponti nella notte fra il 3 e il 4 di agosto del 1944, tutti i suoi ponti devono essere tutti ricostruiti, e in questa ricostruzione vanno bene tutti gli ingegneri. Gli ingegneri hanno ricostruito il paese, silenziosi, zitti zitti, nessuno lo sa. Non è che non c'è tanta pubblicità su questo, ma sono stati anni in cui si sono messi a servizio dell'ingegneria, a servizio del paese, con un approccio che non è quello dei filosofi, non è questo, diciamo, di Colonnetti e di D'Annunzio, però è nella stessa linea, nella linea della correttezza, di essere ingegneri a disposizione della collettività. E quindi vengono tutti richiamati a far ponti, e tutti fanno ponti, vanno bene tutti i ponti, vanno bene i ponti in cemento armato precompresso, vanno bene i ponti finti, no, ad arco, in realtà poi sono telai, va bene il bellissimo ponte tipo Maillard, cioè ad arco sottile impalcato irrigidente. Certo, poi c'è anche l'Italia, no, di sottofondo, quindi queste foto vengono particolarmente belle perché c'è Palazzo Colonna, magari in un altro punto non sarebbe così. Cominciamo a fare per esempio grandi infrastrutture, sviluppiamo, diciamo, la ricostruzione significa anche dotare il paese di cose nuove, per esempio, no, di cose che conoscete benissimo, il palazzo del Salone B qui a Torino, per fare il Salone dell'Automobile. E poi facciamo una cosa incredibile, che vi dovreste scrivere tutte le sullo specchio per vederla tutte le mattine: noi costruiamo l'Autostrada del Sole, 800 chilometri di autostrada in 8 anni. Questa è una cosa che magari non ve l'aspettate, 800 km di autostrada, difficilissima, con 400 ponti in 8 anni, bellissima, un capolavoro dietro l'altro. Vi faccio vedere solo le immagini più belle, fatte tra l'altro da fotografi di moda che andavano a fotografare i ponti, perché era il momento, diciamo, di farli vedere, uno dopo l'altro, tutti gli ingegneri più bravi, Morandi, Krall. Guardate che bella questa foto, no? L'Italia di sottofondo. Questa, l'Autostrada del Sole, viene definita l'autostrada più bella del mondo. Certo, sta anche nel paese più bello del mondo, però certamente è un oggetto bellissimo. E fino ad arrivare a Firenze, con questi magnifici, con queste magnifiche strutture. E tra l'altro, come si fanno quei ponti bellissimi che abbiamo visto? Si fanno montando un'attrezzatura nata durante l'autarchia, la Centinaio Centi. Perché dice, ma una cosa di metallo, come fa a essere nata durante l'autarchia? Sì, perché la Centinaio Centi si smonta e si recupera, no? quella Centina con cui si fanno i ponteggi anche adesso, no? Che stanno ancora fuori dalle case. Io penso sempre ci sarà qualche nodo innocenti dell'epoca, no? Del 34, è ancora in giro. In realtà quella Centina è la protagonista della costruzione dell'autostrada, anche se poi noi non la vediamo più, no? Perché non ce n'è rimasta nemmeno una di queste centine bellissime che hanno consentito a questi uomini, perché è tutto un cantiere artigianale, in cui ogni opera è diversa dall'altra, una più bella dell'altra, e hanno consentito solo agli uomini, quindi senza macchine, di costruire questo, di ricostruire il paese. Siamo riusciti in 15 anni, dalla fine di una guerra che ci ha visto distrutti, a ricostruire tutto e a entrare nel boom, no? In quella forza di miracolo che ci davvero ci sembra che ci riesce tutto in quegli anni, funziona tutto. E tra l'altro adesso ve lo faccio vedere quello che riesce a fare Nervi, perché durante questo boom Nervi non fa la Autostrada del Sole, Nervi non costruisce ponti, però costruisce oggetti per le Olimpiadi. Guardate che bella che è questa cupola, che è una cupola di 60 metri di diametro, fatta così dentro. Se non vi è capitato mai di vederla, vi invidio, perché io ogni volta che entro mi manca il fiato, chissà, a vederla la prima volta, no? Come deve essere stata l'emozione. Ed è una cupola che viene costruita con 1620 pezzi di ferro cemento, spessi 2,5 cm, che vengono riassemblati su un ponteggio Innocenti, preparati a parte con una tecnica che ricorda molto quella di un cantiere gotico, di un cantiere di una cattedrale, in cui tutti i pezzi vengono preparati per forme, sagome e controforme, che si chiamano, pensate che nome strano che ha usato Nervi, nonne, mamme e figlie. Si fanno le nonne, dalle nonne si fanno le mamme e dalle mamme si fanno le 106 figlie per ogni nonna, che contribuiranno a fare i 1620 pezzi di questo palazzetto. E poi si rimontano, si fa un getto di completamento. Nervi che lo spiega ai suoi studenti, in realtà sono studenti americani questi, no? Perché gli studenti italiani ce l'avevano la macchina fotografica, invece vengono un po' di studenti dall'America, dal MIT, sappiamo anche chi è questo fotografo, che poi è rimasto un professore al MIT per l'appunto, che fa la foto di Nervi che spiega come funziona il palazzetto dello sport. E, oh, vi segnalo che in questo momento al Maxi a Roma c'è una mostra in cui tra l'altro è presentato il grande plastico del palazzetto dello sport che facemmo nella mostra monografica su Nervi nel 2010, che è bellissimo e consente proprio di capire questo meccanismo. Oh, l'avete riconosciuto, questo è un Pantheon di cemento armato, quindi un'opera storica che viene rifatta in cemento armato, non nella passione per la storia di Nervi. Oh, e tra l'altro, protagonisti di questa fase, sempre per farvi vedere che cosa è stata capace di innescare l'autarchia, no? Un periodo così buio, è stato Morandi. E Morandi era un colonnettiano, no? Era uno che lavorava su forme e controforme. Ve lo faccio vedere qui che significa. Vedete questo arco? Questo è il più grande arco d'Italia, no? Una struttura leggerissima. Vedete quei piloncini inclinati che reggono dove passa la strada? Quei piloncini perché sono inclinati? Perché l'arco, come tutte le strutture ad arco, spinge, no? Tende ad aprirsi, ad allargarsi. Invece quei piloncini lì riportano, diciamo, combattono quella spinta. Non c'è precompressione qui, però c'è, come dire, correggere il comportamento naturale dell'arco attraverso l'ingegnere, no? L'ingegnere ci aggiunge una cosa e quella cosa serve a far comportare meglio la struttura, una cosa piccola piccola, che però ha un contributo, poi alla fine cambia davvero un po' le cose. E un'altra delle tecniche con cui lavora Morandi, lo sapete, in questo edificio bellissimo che avete qui a Torino, il paglione sotterraneo, è un gioco di forze per cui aggiungendo un carico, aggiungendo un tirante alla fine di una mensola, riesce a riportare il carico, no, gli cambia completamente il comportamento della trave. Anche questo, cioè correggere il comportamento di una trave, aggiungendo carichi dove vi pare, è una cosa molto da ingegneri, aiutante di Dio, no? In questa logica. E poi, vabbè, la conoscete, adesso non ne voglio parlare perché non è oggi è un giorno di festa e quindi non si può parlare di questo, però vi faccio vedere che cosa significa per Morandi il futurismo, no? Questa è davvero un'immagine in cui ci accorgiamo di quanto c'era. Questo sembra un disegno di Boccioni, veramente, potrebbe essere una cosa sua, invece è la copertina della relazione di calcolo con cui presenta un ponte. E anche, insomma, in immagini come queste ci accorgiamo, diciamo, di quanto c'è di questa visionarietà di strutture bellissime che quindi però devono anche trasmettere un senso, diciamo, di un'ingegneria sofisticata. Oh, che siamo l'ingegneria migliore del mondo non lo dico io, lo dice una grande mostra che si tiene a New York nel 64 e in cui si celebra anche l'ingegneria italiana. C'è di tutto in quella mostra e c'è Nervi, Morandi, Zorzi, ci sono veramente tutti i nostri protagonisti e c'è addirittura una cosa che vi voglio segnalare perché magari è la più difficile da capire. Ci sono 20 dighe in quel momento, in questa mostra, 20 dighe di tutto il mondo, di tutti i tempi. E di queste 20 dighe, 4 sono di un ingegnere italiano che si chiama Claudio Marcello e sono la diga Marcello. Cioè c'è stato un ingegnere italiano che ha saputo dare il suo nome ad una diga, un tipo di diga. E guardatela bene questa diga, a parte il panorama, bellissimo. Allora, qui c'è un po' di futurismo, no? Perché c'è sicuramente le centrali elettriche di Sant'Elia, che ce le ricordiamo tutte, però c'è pure un po' di storia, perché qui sembra Francesco Di Giorgio Martini, no? nei suoi oggetti murari grossissimi, però c'è tutto, c'è l'uno e l'altro, c'è il futurismo e c'è la storia, in un progettista di dighe. Le dighe normalmente sono cose bruttissime, nessuno andrebbe a fotografarle, e invece no, le dighe di Marcello si meritano fotografi che vanno apposta per guardare questi oggetti. Poi cambia tutto, cambia per tante ragioni, cambia veramente, diciamo che il vero passaggio in Italia, ce l'ha raccontato benissimo Pierpaolo Pasolini, non avviene neanche tanto la guerra, no? Durante la guerra, perché dall'autarchia al boom c'è un filo rosso di continuità. Poi però invece nel 63 cambia tutto, nel 64 il crollo del Vaillant, le rivolte studentesche, il cambiamento per esempio del mondo del lavoro, per cui no, l'operaio si ribella, perché non è che possiamo essere nostalgici, l'operaio che costruisce le cose che abbiamo visto è un operaio che viene pagato pochissimo, che se piove non si lavora, non ti pago, che non ha ferie, non ha malattia, che, insomma, io dire, le cose sono cambiate, per fortuna sono cambiate, per fortuna che è cambiata anche l'università, no? Per cui adesso ci sono un'università di massa, i numeri delle matricole del Politecnico, sapete, passano da 150 nel dopoguerra a 1500 nel 63, no? Cambia tutto, non si può più portarvi in cantiere, bisogna lasciarvi in classe, dobbiamo spiegare il regolamento, perché che possiamo fare con 1500 studenti. Però questo cambiamento, che è un cambiamento che non riguarda solo l'ingegneria, è un cambiamento epocale, e Pierpaolo Pasolini lo racconta in un modo bellissimo e dice che nel 1963-64 sono scomparse le lucciole. Lui dice proprio che è cambiato tutto in Italia, e si è passato, diciamo, da questo mondo artigianale e agrario, no? Ancora. Siamo passati a un paese industriale. In questo cambiamento lui se ne accorge dicendo che scompaiono le lucciole. Ecco, gli ingegneri italiani di questo tipo, l'ingegnere che si è formato durante l'autarchia, che è nato durante quel momento tremendo, è un ingegnere che scompare insieme alle lucciole di Pasolini. Poi ci sono naturalmente tanti anche altre opere dopo, un po' di diciamo come dire, capolavori postumi, li chiamiamo noi, no? Perché poi la scia ovviamente qualcosa la lascia dietro, fino a tutte le opere di Zorzi, che sono bellissime, fino ad arrivare, questo oggetto di design, non lo capite, questo sembra un ponte, sembra una libreria, sembra un tavolino da cucina, no? Alla scala del territorio, cioè il dettaglio di un tavolino, non certamente quello di una struttura grande. E poi si arriva a questo, che appunto per noi è l'ultimo momento, il ponte più bello del mondo, no? Il ponte di Potenza sul Basento di Sergio Musmeci, una forma senza nome, visionaria, che se la mandate su Instagram domani mattina e ve ne attribuite, i like si sprecano secondo me, no? Perché è un oggetto veramente che è molto più moderno dei suoi tempi. E tra l'altro, appunto, mi faccio un po' di pubblicità, lo diceva prima Sergio, c'è una mostra in questo momento al Maxi dedicata a Sergio Musumeci, il visionario, quindi proprio intesa in questo modo, c'è una mostra dedicata a un ingegnere che però appunto abbiamo colto nella sua visionarietà, che si chiama Ingenio, ed è questo bellissimo ponte, la parte finale, no? Proprio di questa esperienza, di questa avventura in cui siamo stati l'ingegneria di riferimento. E tutto questo è nato da una crisi, è nato da un momento difficilissimo, come è stato quello dell'autarchia, quello del fascismo, no? Quando a un certo punto qualcuno ha detto no, il cemento armato non si può più costruire, e per tutta risposta è successo tutto quello che avete visto, no? Che vi ho fatto vedere così velocemente fino ad arrivare a questo capolavoro finale. Bene, io spero di avervi fatto voglia di iscrivervi a ingegneria se non siete già iscritti. Adesso non è che capisco tanto bene come siete distribuiti, però insomma spero che qualcuno magari che era indeciso scelga questa strada, e qualcuno invece che pensava di fare informatica, tipo, invece capisce che è questa la strada giusta per tornare ad essere l'ingegneria di riferimento e comunque un'ingegneria visionaria. Bene, io avrei...
Come al solito, bravissima. Io, ancorché mi chiami Sergio, come Sergio Poretti e Sergio Musmeci, non capisco assolutamente nulla generalmente delle strutture. Quel poco che capisco di solito lo capisco con Tullia. Mi piace sempre moltissimo come le descrive in maniera appassionata. Oggi non si è prodotta in uno dei suoi pezzi forti, che è l'imitazione ai limiti della copia di quei piloni del palazzetto dello sport, di quei pilastri del palazzetto dello sport che sollevano la cupola, identici. Non lo farà, ma è assolutamente identica, capite immediatamente come funzioni. Darei la parola a Jeffrey Schnapp per qualche commento e poi apriamo il dibattito.
Ma prima di tutto vi ringrazio per questa occasione molto bella, e la presentazione della professoressa Iori è stata fantastica perché ci ha fatto capire quanto l'ingegneria va ben al di là dei meri calcoli, dei meri progetti tecnici, se si vuole, perché una delle caratteristiche che abbiamo visto con grande chiarezza e lucidità in questa presentazione è quanto, cioè proprio la cultura italiana è stata profondamente segnata da questa contaminazione tra forme di produzione culturale in senso tradizionale e forme di ingegneristica e di tecnica, cioè questa costante contaminazione fra quelle due dimensioni è una delle caratteristiche che secondo me segna la specificità di buona parte della cultura tecnica e dei modelli di formazione. Questo secondo me è fondamentale capirlo, che nel contesto italiano il dialogo fra cultura e storia e ingegneria è rimasto vivace durante questo periodo, mentre in alcuni paesi come l'Inghilterra, la Germania, c'era stata una specie di divorzio fra questi due mondi, che poi porta alla famosa questione delle due culture, che viene impostata in un dibattito pubblico molto importante nel primo dopoguerra. E poi, cioè, volevo solo dare un altro esempio che complimenta gli esempi che siano stati presentati nel settore dell'ingegneristica strutturale, soprattutto, che vi può anche sorprendere. Cioè, l'Italia è emersa nel dopoguerra come uno dei paesi più innovativi nel settore tessile, cioè settore dove aveva una grande tradizione per incominciare. Però durante proprio questi anni dell'autarchia, a partire dal 1935, alcuni dei materiali primi che erano alla base dell'industria tessile, per esempio la betulla, che serviva per certi tessili, e la betulla era soprattutto importata dalle foreste scandinave, no? Dal nord dell'Europa. Per cui dopo il 1935 l'industria tessile si è trovata davanti a questa situazione dove il materiale primo mancava o era insufficiente quantitativamente in tanti settori. Cosa è successo? Gli ingegneri si sono messi ad inventare nuovi tessuti, tessuti che oggi la maggior parte li abbiamo dimenticati, però avevano dei nomi anche molto divertenti. C'era il lanital, cioè il lanital che era fatto a base di latte, di prodotti così agricoli. E poi è stato un tessuto che non ha avuto un gran successo, però in ogni caso poi c'era il cotton fioc, per esempio. E alcune varianti del rayon, per esempio, sono stati prodotti, cioè un rayon italiano, infatti veniva scritto non all'americana o all'inglese con la Y, ma invece con la I per diventare italica. E queste campagne, che possono sembrare, non lo so, delle marginali rispetto alla storia di quest'epoca, si esprimono con grande forza nel dopoguerra, dove si rivelano come dei motori di innovazione anche a livello della creazione di nuovi prodotti per il mercato di consumo. E questa avventura è nata durante la fine degli anni 30, quando gli ingegneri si sono trovati a fianco a poeti. Vi voglio leggere un poema, questo scritto dal futurista Luciano Folgore, sul rayon. No, non sembra un tema molto promettente per un poeta, invece, però è divertente vedere quanto c'è stato questo connubio. Cioè, Ercole un giorno diventò un ossesso perché indossò la tunica di Nesso. Invece, se la tunica indossata di rayon fosse stata, Ercole avrebbe fatto in pochi istanti impazzir d'invidia tutti quanti. No? Cioè, questi poemi, c'era tutto un genere di poemi che poi non solo erano delle battute così scambiate tra industriali, stilisti, eccetera, facevano parte di una campagna dove i produttori mandavano dei camion in giro per l'Italia con musiche dove si cantavano queste canzoni e dove il pubblico poteva toccare questi nuovi tessuti miracolosi che in qualche modo riuscivano a sostituire a delle dipendenze economiche sul fronte delle materie prime delle soluzioni tecniche. Per cui questo mondo che è visibilmente presente nel paesaggio grazie a questa generazione di ingegneri che è nata durante il fascismo, però che poi è diventata di fama mondiale nel dopoguerra, si applica questa lezione anche a tanti altri settori di innovazione e di invenzione. Cioè, l'unico altro punto che volevo sottolineare è che il fascismo, con tutti i demeriti che ha avuto, però è anche sintomatico in un certo modo per il fatto che mentre davanti al mondo degli intellettuali tradizionali, diciamo della scienza pura, il fascismo ha avuto un atteggiamento molto scettico e apertamente ostile in tanti contesti al mondo della scienza, della tecnica, eccetera. Però il mondo degli ingegneri, il mondo applicativo invece, è stato visto con grande favore sin dall'inizio. Infatti, in un suo famoso discorso davanti agli ingegneri elettrotecnici, che era un'altra categoria dove in Italia ci sono stati dei personaggi molto importanti, di prestigio. Per esempio, c'è questa famosa dichiarazione di Mussolini nel 26, che fra tutte le professioni, le più affine al mio spirito è quella dell'ingegnere. No? Cioè questa idea che l'ingegnere incarnasse un'intelligenza pratica, applicativa, che sì, collegata ad una visione del futuro, ad una fede nel potere della tecnica di trasformare la vita nazionale, però applicativa, dove i frutti c'erano per tutti, a beneficio di tutti, per cui questa dimensione anche di risoluzione dei problemi, pragmatica, ha dato un peso particolare all'ingegneria. Naturalmente questo non è una caratteristica solo del fascismo, però è sintomatico del fatto che il fascismo, per bene o per male, ha potuto esercitare un ruolo importante nella modernizzazione dell'Italia e di tante istituzioni, e gli ingegneri sono stati tra i protagonisti di quei processi di rinnovo che in altri paesi si sono svolti in condizioni politiche diverse. Cioè, io volevo solo sottolineare quei due punti, cioè uno, la centralità nell'immaginario politico dell'epoca dell'ingegnere come l'intellettuale che agisce, no? Che fa, che realizza, e dall'altra parte, cioè la vastità degli interventi tecnici che sono stati fatti. E vi do un ultimo esempio che appartiene alla storia del mondo del design e dei tessuti, che per esempio l'innovazione spinta dall'autarchia di nuovo nel settore delle scarpe. Cioè, quando c'è stato questo divieto di usare il ferro, che è l'acciaio, che è un materiale di importanza strategica, c'è stato un problema con i tacchi alti delle scarpe delle donne, cioè perché usavano un supporto di acciaio. Allora, in questo caso non sono stati ingegneri, sono stati artigiani, hanno capito che c'erano delle soluzioni autarchiche, perché per esempio il sughero è un materiale abbondante che si può usare, per cui la Ferragamo è nata in gran parte grazie alla sostituzione dell'uso del ferro per i tacchi alti, creando delle scarpe a tacco alto, però a piattaforma con il sughero. No? E questo processo di invenzione lo vediamo in tanti settori, sia collegati all'artigianato, sia nel settore della struttura dei ponteggi, l'architettura, cioè è un lavoro che si svolge a tutto campo.
Solo per non, diciamo, lasciare il dubbio che il fascismo abbia fatto qualcosa di buono. E questo racconto, diciamo, che vi ho fatto, lo voglio intersecare adesso con una storia di un professore che è stato professore qui e che, diciamo, se l'è sentita tutta sulla sua pelle, che cosa significava essere antifascisti in quel momento. Ed è Gustavo Colonnetti. Gustavo Colonnetti era un giovanissimo professore universitario quando nel 22 arriva la marcia su Roma. E Colonnetti, cioè uno dei due leader della scuola italiana, non ha mai voluto prendere la tessera e non si è mai iscritto al fascismo, e questo ha comportato lasciare tutte le attività istituzionali. Non ha mai più potuto essere direttore, non ha mai più potuto fare niente, diciamo, in questo ateneo, se non la sua ricerca e la sua didattica, silenziosamente. E quando poi è arrivato le leggi razziali, il suo più grande collaboratore, che era Franco Levi, è stato da un giorno all'altro mandato via dall'università, e lui questa cosa proprio non l'ha sopportata e quindi l'ha accompagnato in Francia per cercare di capire se riusciva a trovargli un'altra collocazione, ma poi da quel momento in poi ha cominciato a prendere rapporti con la Svizzera. E quando nel 1943 il fascismo è caduto e c'è stato l'8 settembre, Colonnetti è dovuto scappare perché veniva seguito dalla polizia, in quel momento, e si sapeva tutto quello che faceva e veniva continuamente fatto un report all'università delle persone che incontrava, e lui incontrava persone che manifestavano, diceva proprio sarebbero contenti della sconfitta del fascismo, quindi loro veniva registrato come un antifascista pericoloso. E dopodiché, quando lui scappa in Svizzera il 10 settembre sotto la rete, una persona anziana, stiamo parlando, è già stato condannato dal tribunale di Vercelli a 5 anni per ostilità al fascismo. Cioè, si poteva essere condannati per ostilità, non aveva fatto niente di particolare se non pensare, se non non iscriversi mai al partito. E Colonnetti giura, lo sapete che a un certo punto i professori universitari sono stati costretti a giurare fedeltà al fascismo, in quel caso ha ascoltato le parole di Bruno Croce, di Croce e del Papa soprattutto, perché il Papa diceva non lasciate i ragazzi nelle mani solo dei fascisti, giurate, perché sennò vi licenziano, e quindi quel licenziamento avrebbe significato l'ammissione all'università di altre persone ovviamente disposte a giurare. Quindi capite bene che cosa ha significato per lui in quei 20 anni essere un professore universitario. Quando è arrivato in Svizzera, questo ve lo voglio raccontare perché è una cosa bellissima, lui è arrivato in Svizzera, era una persona grande, una grande barba bianca, e quando è arrivato di là è andato per tutti, c'erano tantissimi ragazzi che erano scappati perché non volevano stare sotto la Repubblica di Salò, quindi non hanno voluto combattere al fianco dei nazisti, si sono trasferiti anche loro, scappati in Svizzera, venivano raccolti in dei campi dove gli davano da mangiare, da dormire, da lavarsi. Lui fa il giro di tutti questi campi, raccoglie tutti i ragazzi in età universitaria, tutti quelli che si erano già iscritti all'università, li raccoglie in un campo di internamento universitario a Vevey, si chiama, e gli fa corsi di ingegneria. E siccome lui è un esperto di cemento armato precompresso, gli insegna proprio il cemento armato precompresso, cioè alla fine è andata a finire che questi ragazzi che erano scappati, disperati, si trovano un angelo, uno con una grande barba bianca che gli è sembrato un angelo, qualcuno lo racconta, che gli insegna qualcosa all'avanguardia, cioè nessuna università italiana si insegnava il cemento armato precompresso, loro erano finiti in una specie di Erasmus ante litteram, no? In cui facevano una cosa bellissima, e in quella scuola assurda, no? Vi immaginate che cosa poteva significare stare lontani da casa, non sapere più niente di quello che succede, disperati, c'è un tizio che ti incontra e ti insegna scienza delle costruzioni. Io lo dico sempre ai miei ragazzi, ecco, vi sembrerà l'ennesima punizione, no? Invece no, in quel momento quell'insegnamento di scienza delle costruzioni ha significato l'insegnamento del futuro, no? L'Italia andava ricostruita e quindi ti insegno come ricostruirla, e quindi è stata veramente una grande ventata di ottimismo. Poi Colonnetti viene riportato in Italia con un aereo militare, diventerà il presidente del CNR e tutta la sua, poi no, farà tantissimo per l'Italia nella ricostruzione, però per dirvi che insomma era veramente un periodo molto molto difficile, per fortuna che Colonnetti è scappato quella notte, perché sennò probabilmente un pezzo della storia dell'ingegneria italiana non potremmo raccontarla.
Thank you. curiosità.
Rinizio, mi ha sentito? Ok. Si è proibita la produzione di cemento armato per appunto favorire con dei sotterfugi altri materiali come il marmo e la pietra. La mia domanda è: perché proprio questi materiali? Cioè, quali erano i tipi di vantaggi economici o anche politici che c'erano sotto?
No, non è un problema, diciamo, strettamente, è un problema di lobbies, no? Diciamo, era molto più potente, perché in realtà produrre laterizio, ve lo dico in maniera molto semplice, c'è un altro materiale che non è autarchico, che è il combustibile, cioè noi non è che abbiamo petrolio, no? E quindi la fornace di laterizio, Nervi su questo per esempio aveva fatto degli studi rigorosissimi in cui si era studiato il costo oro, perché la lira non aveva più nessun valore sul mercato internazionale, quindi bisognava pagare le cose in oro, il costo oro del laterizio, del cemento armato, lui aveva dimostrato che il cemento armato aveva un costo oro molto più basso. Però vi dico tanto per spiegarvi che cos'era la propaganda in quel momento, no? Allora, a un certo punto si fa alle 42, cioè l'esposizione di Roma del 1942 in cui si doveva celebrare il fascismo. Si decide di fare un arco gigantesco, no? Autarchico, bellissimo. Solo che questo arco all'inizio era stato proposto in acciaio, perché doveva essere 600 metri di luce, capite bene? 600 metri. Allora, va bene, facciamo l'arco, ma non lo possiamo fare d'acciaio, perché l'acciaio non è un materiale autarchico. Allora si coinvolge Nervi, gli si dice, vediamo se lo riesce a fare in cemento non armato. Nervi, che era ingegnere, dice no, non si può fare in cemento non armato, bisogna armarlo per forza, si può fare in cemento casomai poco armato, perché essendo un arco magari me la posso cavare, ma certamente non si può fare in cemento non armato. La risposta è stata, allora lo facciamo di alluminio, perché l'alluminio era un materiale autarchico. Perché? Perché ci avevamo due miniere di bauxite alle isole Lipari, questo era il senso dell'autarchicità dell'alluminio. Nervi fa tutti i calcoli e gli spiega che per cuocere l'alluminio, per fare tutto il processo produttivo, il combustibile era il triplo e che quindi farlo d'alluminio era molto più costoso in termini di costo oro che non farlo di cemento poco armato o al limite di un altro materiale. La risposta in quel caso è stata, allora facciamo così, lo facciamo di acciaio e lo rivestiamo di alluminio. Andava bene lo stesso, perché l'importante era la propaganda. E non vi credete che questo l'hanno deciso gli ingegneri? Cioè, noi abbiamo le foto di Mussolini in persona che nell'aprile del 1940, due mesi prima della dichiarazione di guerra, va a vedere uno dei conci dell'arco dell'E42 preparato a Roma, alla città universitaria, mentre gli stanno facendo le prove con l'anima d'acciaio e l'esterno d'alluminio progettato tra l'altro da Gino Covre. Quindi, per dire, c'era niente di meglio da fare Mussolini a aprile del 40 ad andare a vedere un concio di una cosa assurda che propagandistica che bisognava montare, che poi naturalmente non è andata avanti ovviamente, no? Perché poi siamo entrati in guerra, voglio dire, insomma, c'eravamo altri piccoli pensieri da risolvere. Però per dirti che la questione dei materiali è stata sempre una questione molto al limite di propaganda e invece favorire un mercato, so, Ricci era il padrone delle miniere, delle cave di Carrara, no? Carrara quegli anni si è usato come non ci fosse un domani, diciamo, no? Tutta quanta la parte di produzione del laterizio era, so, non solo nella zona di nascita di Mussolini, che non è sufficiente, diciamo, ma era fortissima in Italia, quindi gli sembrava vero di poter combattere il suo cemento armato che nel frattempo si era diffuso in questo modo. E questa è stata una propaganda molto molto forte.
Se posso solo aggiungere qualcosa a questa ultima osservazione di Tullia, quello che veramente colpisce uno storico quando guarda quest'epoca è che si parlava di questi argomenti sui giornali, cioè che il cittadino medio era super sensibilizzato a questi discorsi, che erano discorsi alla fine di propaganda, no? esattamente come ha detto. Per cui si parlava tantissimo del miracolo di questi nuovi materiali, delle soluzioni tecniche, una cosa inimmaginabile nel presente, credo. Cioè,
io penso anche perché, come dire, è verissimo questo ed è molto, molto importante per ricostruire la storia di questi anni, non soltanto dell'ingegneria ma anche dell'architettura in generale, che aveva uno spazio sui quotidiani che certamente oggi non ha se non in termini scandalistici o in termini pubblicitari, perché come dire, era forse, non so come dire, più chiaro di oggi il nesso, e forse viene bene per concludere questo incontro, il nesso, direbbe l'organizzatore della Biennale Tecnologia, tra tecnologia e umanità. Cioè era chiaro a tutti questi signori, che lo facessero in buona fede o in malafede, che lo facessero consapevolmente o inconsapevolmente, era molto chiaro di essere al servizio delle persone, come dire, di essere dei tecnici con tutti i valori, anche negativi naturalmente, che si può dare a questo termine, al servizio delle persone, al servizio dei cittadini, al servizio degli abitanti del paese. E questo faceva sì che questi argomenti fossero effettivamente e forse può essere anche una delle spiegazioni per cui Mussolini, un mese prima della guerra, va a vedere quel folle arco di Avional, a un certo punto Avional D, un materiale fantasioso ovviamente. Beh, però il nome per esempio era ben trovato, perché non vi fidereste di un materiale chiamato Avional immediatamente, naturalmente, però gli ingegneri sanno fare anche questo quando fanno bene il loro mestiere. Siamo stati, credo, puntualissimi, guardo il nostro direttore di scena che ci guarda, ringrazio innanzitutto i nostri ospiti Tullia Iori e Jeffrey Schnapp, che sono stati generosissimi con i loro interventi, ringrazio voi. E vi do appuntamento ad incontri della Biennale, compreso quello delle 4, delle 16 oggi, dove sentirete da Jeffrey Schnapp una storia specifica, quella di questo ingegnere lombardo chiamato Gaetano Ciocca. Grazie a tutti. Grazie.